Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sergio Rizzo, editorialista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dopo la manifestazione di ieri contro la riforma della scuola, è proprio la scuola l'argomento che compare in grande evidenza su tutte le prime pagine dei giornali di oggi. Il Corriere della Sera intitola "Scuola, dialogo dopo la protesta, migliaia in piazza, Renzi, entriamo nel merito, ma non cedo sulla riforma". E sempre sul Corriere della Sera, in prima pagina, c'è la notizia che hanno moltissimi giornali, ovviamente, della vittoria per 2-1 della Juventus sul Real Madrid nella semifinale di andata della Champions League, e con la precisazione che il ritorno fra una settimana al Bernabéu, allo stadio Bernabéu di Madrid, si preannuncia assolutamente incandescente. E poi sempre sul Corriere della Sera, i vertici di A-Towers indagati per le torri Rai. Questa è la vicenda della offerta pubblica di acquisto che era stata lanciata dalla società del gruppo Mediaset per gli impianti di trasmissione della Rai, che sta sfociando in una vicenda molto molto più complessa. Le false illusioni in Europa sul salvataggio della Grecia e la caduta delle borse. Ieri c'è stato un crollo a ripetizione di tutte le borse europee per le crisi, il peggioramento della crisi in Grecia. E poi sempre sul Corriere della Sera, in prima pagina, un articolo ancora sulla vicenda della manifestazione sull'Expo, che una parte della quale poi è degenerata nelle devastazioni nella città di Milano. Il titolo è "I devastatori che ridono delle tute bianche, un manifesto giustifica la bella spallata distruttiva, la verità è che hanno perso sul campo", scrive Gian Giacomo Schiavi. La Repubblica, scuola, i prof invadono le piazze, Renzi apre, la riforma può cambiare. E poi sempre sulla Repubblica, Mattarella, i tre sì all'Italicum, oggi il Quirinale firmerà la legge mentre l'opposizione chiede il referendum. Sempre sulla Repubblica, in prima pagina, la guerra dei Le Pen, ultimi reali di Francia. C'è un bell'articolo di Bernardo Valli sulla dynasty familiare che oppone Jean-Marie Le Pen alla figlia Marine. Come capita nel mondo islamico, è stata appunto ripudiata, come capita nel mondo islamico che la famiglia detesta. Morata e Tevez, la Juve vince 2-1, primo duello con Real Madrid. E poi sempre sulla Repubblica, il PM Di Matteo scrive: 20 anni dopo la mafia tratta ancora con lo Stato. La Stampa, il governo apre sui premi ai docenti, massiccia adesione allo sciopero contro la riforma della scuola, quasi 300.000 in piazza, Grasso e Boldrini ascoltiamoli. È intesa lontana sulla Grecia e le borse affondano. Il Messaggero: prof in piazza, piano del governo, lo sciopero di migliaia di insegnanti e studenti contro la riforma, Renzi ascoltiamo ma avanti, verso una soluzione per idonei e precari storici, restano chiamata diretta e albo territoriale. Poi in prima pagina sul Messaggero, notizia che troviamo soltanto su questo giornale, è archiviata l'inchiesta anche per Emanuele Orlandi, scontro in procura. E questa è una vicenda che va avanti da più di 30 anni e che ha degli strascichi assolutamente velenosi. Il Fatto Quotidiano ha una prima pagina tutta contro Renzi, fondamentalmente. La scuola sfiducia Renzi è il titolo principale. Cortei in tutta Italia, oltre 500.000 persone contro la riforma e la dittatura del preside. Mai più PD, urla la piazza che si sente tradita. Il premier: ascoltiamo ma dobbiamo cambiare sistema. Al Senato il provvedimento rischia dopo 50 no, targati Dem alla legge elettorale. E poi l'ultimo regalino di Napolitano: Serra, l'uomo delle Cayman, è commendatore. Il 27 dicembre, poco prima di dimettersi, Re Giorgio ha inserito il finanziere di Algebris, amico di Renzi, nella lista delle onorificenze che il suo incolpevole successore Mattarella dovrà annunciare il prossimo 2 giugno. La ciliegina sulla torta, nella prima pagina del Fatto Quotidiano, è questo richiamo sulla vicenda che riguarda l'uso del volo di Stato da parte di Renzi per andare in viaggio a Bolzano, Matteo e i suoi cari a Bolzano con due aerei e un elicottero. Il Tempo, sulla scuola l'ultimo bluff del Premier, ma il titolo principale è il Vaticano contro l'abusivismo di Marino. Il Tempo ha scelto la linea di puntare su argomenti spesso divergenti da quelli che diciamo, tutti i giornali trattano. E, qui diciamo, si dà conto della preoccupazione dell'arcivescovo Fisichella per l'organizzazione dell'anno santo a proposito del fatto che ci sia la possibilità che il giubileo diventi un vero e proprio souk. La foto grande in prima pagina sul Tempo è anche qui sui voli di Stato utilizzati dal Premier Renzi, e c'è la foto di un fotomontaggio di Renzi come il protagonista del famoso serial televisivo di Sky House of Cards, e il titolo è House of Casta. Il Giornale, Rolex sfiducia Renzi, figuraccia del governo, e il Premier e Alfano affiancano il marchio Black Block e l'azienda si ribella e i ministri si inventano trucchi per non rimborsare i pensionati. Il Libero, un giornale che spesso diciamo va in perfetta sintonia con il giornale, parlo del Giornale Nuovo, e la fregatura di Renzi e l'occhiello, anche il fisco si arrende, non usate il nostro 730, questo è un titolo un po' diverso dal solito. E nell'interno poi troviamo tutta una spiegazione sul fatto che che l'Agenzia delle Entrate comunica in sostanza che il 730 precompilato ha delle lacune, perché mancherebbero appunto le detrazioni e quindi sarebbe di fatto inutilizzabile. Questa è la tesi appunto di Libero. C'è un disegno in prima pagina di Libero: scuola in piazza, protesta senza senso contro la riforma che non esiste, la caricatura di Renzi con il cappello e le orecchie da asino. Il Manifesto, quotidiano comunista, ha un titolo molto secco: l'insegnamento, è una foto di Piazza del Popolo con la manifestazione di ieri contro la riforma della scuola, i sindacati contro la riforma della scuola. E poi c'è una notizia in prima pagina sul Manifesto che troviamo solo qui: ecoreati, il governo si piega ai desiderata dei petrolieri. Il riferimento è a questa legge che avrebbe dovuto essere approvata alla Camera, ma probabilmente con un emendamento che verrà approvato presumibilmente che secondo appunto il Manifesto sarebbe un favore ai petrolieri, tornerà al Senato e quindi poi l'iter si ingarbuglia in modo assolutamente imprevedibile. Nessuno ci può giudicare, il titolo del Foglio. Ecco cosa unisce i cortei contro la riforma della scuola già annacquata: l'opposizione alla nuova pubblica amministrazione e il rifiuto di responsabilizzare i giudici. Altro che svolta autoritaria, non si può toccare l'autotutela dei garantiti. Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, ha una, naturalmente in prima pagina anche qui la notizia sulle manifestazioni contro la riforma della scuola. La scuola si ferma, Renzi dialogo, ecco le condizioni, ma soprattutto c'è un grande servizio sulla catacombe di Aleppo, la città in Siria che è assediata ormai da mesi e dove si sta perpetrando un massacro impressionante. Il Mattino, la scuola in piazza, Renzi ascoltiamoli, ma il titolo principale è il confronto, è sul confronto fra i due candidati alla poltrona di presidente della regione Campania, cioè Stefano Caldoro per il centrodestra e Vincenzo De Luca per il centrosinistra. Il Sole 24 Ore, docenti e studenti in piazza, Renzi, governo aperto al dialogo, ma il titolo principale qui è naturalmente un titolo economico: allarme Grecia in borsa, balzo dei tassi Eurozona, lo stallo sugli aiuti affonda il listino di Atene e schiaccia i mercati UE, Milano meno 2,76%. Concludiamo con Italia Oggi, altro quotidiano economico, che ci dà una brutta notizia. Secondo questo giornale aumenteranno le aliquote IVA. dice che la Commissione europea prevede che il governo non riuscirà a fare i tagli previsti dalla spending review, che sono appunto 9 miliardi, scatteranno quindi le clausole di salvaguardia. Un articolo sempre sul giornale del gruppo Glass Italia Oggi: con il Porcellum c'erano 630 nominati, con l'Italia invece si riducono a 100. E devo dire che sulla riforma della scuola ci sono tantissimi spunti oggi nelle pagine interne dei giornali. Repubblica ha un dossier in cui spiega punto per punto quali sono i contenuti di questa riforma e le critiche che vengono mosse da chi si oppone. Il primo punto riguarda le assunzioni. Dei 101.701 precari che dovrebbero entrare in ruolo dal 1 settembre del 2015. Le critiche riguardano il fatto che tra gli assunti a settembre sono esclusi gli idonei del concorso del 2012, 6.000 che non potranno partecipare neppure al concorso del 2016, e poi che sono esclusi molti delle graduatorie di seconda fascia, tutti quelli della terza e gli abilitati con tirocini a pagamento, e sono 120.000. I precari iscritti a graduatorie prima, seconda e terza fascia sono quasi 600.000, mentre i docenti oggi in cattedra sarebbero 1.000.000. Il secondo punto riguarda i dirigenti. La riforma prevede che i dirigenti, sentiti gli organi collegiali, cioè i dirigenti sarebbero i presidi, sceglieranno i nuovi docenti in albi territoriali, proporranno il consiglio, valutazione e bonus per gli insegnanti. Le critiche dicono che, che i futuri presidi manager avranno comunque dei superpoteri e quindi tutto questo vanificherà il ruolo dei cosiddetti organi collegiali. Il terzo punto riguarda il contratto, il fatto che il disegno di legge non dica nulla sul rinnovo del contratto di lavoro, ma che è un contratto che non viene rinnovato da 7 anni. Il quarto punto riguarda la formazione lavoro. L'alternanza scuola-lavoro prevede 400 ore nell'ultimo triennio tecnico-professionale e 200 ore nei licei. Le critiche dicono che appunto gli studenti sono contrari a un monte così elevato di ore per l'alternanza scuola-lavoro e sostengono che si rischia di trasformare uno stage in azienda in un lavoro non pagato. Si teme, dice il dossier di Corrado Zunino su Repubblica, si teme una privatizzazione strisciante della scuola pubblica con aziende sponsor, privati che pagano il rinnovamento dei laboratori e via di questo passo. Il quinto punto riguarda le deleghe, cioè il governo ha chiesto la delega per 17 materie da approvare in tempi rapidi, il progetto asilo unico 0-6 anni, la tecnologia nelle scuole, la riforma degli organi collegiali e il diritto allo studio. E queste singole riforme, sostengono i critici, dovrebbero essere affrontate con un serio dibattito parlamentare, un vero confronto del Paese e non con una delega. L'ultimo riguarda gli istituti paritari, cioè la detrazione di 400 euro sulla retta per chi manda i figli nelle scuole private, e le critiche dicono che appunto in questo modo si inganna la Costituzione e si sottraggono risorse alla scuola pubblica. Questo è un tema antico su cui si discute da un sacco di anni e ogni volta ci sono contrasti molto, molto violenti. Non tutti i giornali ovviamente condividono le preoccupazioni di chi critica questa riforma. Per esempio Libero dice che una protesta è assolutamente senza senso perché la riforma è un bluff. MyProf, dice appunto Libero, la contestano lo stesso in un articolo di Mario Giordano: ai docenti 100.000 assunzioni non bastano in piazza e per accontentarli Renzi cancellerà le pochissime novità accennate. Sempre su Repubblica c'è un articolo di Nadia Urbinati nell'interno in cui si sostiene che l'autonomia economica sarà raggiunta da istituti con una clientela benestante come negli Stati Uniti e quindi i migliori saranno privati, e questo rappresenta una discriminazione tale che fa che fa sostenere appunto a Nadia Urbinati che la scuola pubblica sia assolutamente da difendere e che la riforma vada nella direzione assolutamente sbagliata. Su invece sul Messaggero troviamo un articolo, un fondo in realtà di prima pagina di Giuliano da Empoli, in cui presenta una tesi, che è una tesi abbastanza originale. Scrive da Empoli: i grandi cortei pacifici che hanno inondato ieri le piazze delle maggiori città italiane non hanno certo nulla in comune con le proteste dei No Expo. E i partecipanti alle manifestazioni si offenderebbero a giusto titolo se qualcuno osasse anche solo remotamente paragonarli allo sconsiderato ragazzo milanese. Ma dopo decenni di sfilate sempre uguali, con striscioni e slogan identici, contrapposti a governi e riforme che non potrebbero essere più diversi fra loro, è difficile non farsi venire un dubbio. Il dubbio che lo sciopero per i sindacati della scuola sia diventato un riflesso pavloviano. Non appena qualcuno prova a mettere mano al settore, si tirano fuori bandiere e megafoni. Giù le mani dalla scuola, fuori i privati dalle classi, i nostri figli non sono una merce. Anche quando il governo investe anziché tagliare, quando assume anziché licenziare, quando reintroduce in materie la musica, la storia dell'arte, anziché sopprimerne, poco importa, l'essenziale è affermare il principio che la scuola non si tocca. O gli studenti, schierati a fianco degli insegnanti, nella solita postura dei tacchini che festeggiano il Natale, pronti a immolarsi contro la valutazione dei presidi e dei maestri, forse nell'ingenua speranza che torni anche per loro la stagione degli esami di gruppo e del 60 politico. Il risultato è un paradosso: laddove il mondo del lavoro ha metabolizzato senza troppi scossoni una riforma epocale come il Jobs Act, imposto per decreto e passo di carica, la scuola si chiude a riccio di fronte ad una proposta di cambiamento assai più soft, frutto di larghissime consultazioni, ripetutamente modificata in Parlamento e tutta l'oggetto di negoziazioni fin troppo aperte. Tra istituzioni che hanno faticosamente iniziato a cambiare, la scuola rischia così di trasformarsi nell'ultima trincea dell'immobilismo. Sul giornale Nuovo, una notizia che occupa addirittura quasi tutta una pagina, riguarda la moglie di Matteo Renzi, Matteo Precetta, che è un insegnante, Matteo Precetta Agnese, e lei si presenta in classe, è andata benissimo. La moglie del premier non ha scioperato contro la riforma del marito come hanno fatto quasi tutti i colleghi precari della scuola dove insegna. Veniamo a un altro argomento di oggi, diciamo un argomento che farà molto discutere, perché riguarda un avviso pagamento che è stato acquistato praticamente su tutti i giornali dalla Rolex. Una lettera aperta che scrive Giampaolo Marini, amministratore delegato della Rolex Italia S.P.A. e vale la pena di leggerne alcuni stralci. Come i vostri uffici stampa avranno avuto modo di confermare, i vostri uffici stampa sarebbero quelli del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro dell'Interno Angelino Alfano, a cui la lettera è indirizzata. In data 2 maggio 2015 e successivamente il giorno 3, all'indomani delle devastazioni avvenute a Milano, i media nazionali hanno riportato con ampio rilievo, in virgolettato, le vostre dichiarazioni relative all'operato delle forze dell'ordine, ivi compreso il messaggio: sconfitti i soliti farabutti col cappuccio e figli di papà con il Rolex. Se personalmente, come cittadino di Milano, non ho potuto che apprezzare il sacrificio e la dedizione delle forze dell'ordine, debbo invece, per la mia carica, esprimere profondo rincrescimento e disappunto per l'associazione insita nelle vostre parole tra la condizione di distruttori di vetrine e il fatto di portare un orologio Rolex al polso. Al di là del fatto che, dalla qualità delle foto e dei video che sono stati diffusi dai media, è altamente improbabile poter desumere un'affidabile identificazione come Rolex e ancor più come Rolex autentico dell'orologio indossato dai fecinorosi che stavano commettendo evidenti reati, credo che il dettaglio dell'essere o non essere quest'ultimo di marca Rolex sia obiettivamente così marginale rispetto al cuore delle vostre dichiarazioni. Mi permetto di ricordare che Rolex è presente nel nostro paese da oltre 80 anni, Rolex Italia S.P.A. è da sempre un cittadino esemplare di Milano, ossequioso della legalità e molto spesso chiamato a collaborare con le forze dell'ordine in occasione di indagini relative al nostro settore. Da ultimo, Rammento che la parola Rolex costituisce un marchio celebre registrato in Italia e nel mondo ed è uno dei primi 10 brand per riconoscimento a livello mondiale. Il suo utilizzo in caratteri minuscoli ed in forma sostantiva generica non risponde a correttezza ed è suscettibile di diluire e pregiudicare il suo valore e la sua distintività. Confidando in una vostra cortese dichiarazione di rettifica, consegui Giampaolo Marini, l'amministratore delegato di Rolex Italia S.P.A. Come si poteva immaginare, la cosa non è passata assolutamente inosservata e Massimo Gramellini, nel suo buongiorno sulla stampa, diciamo, l'ha per l'appunto stigmatizzata. Il titolo di questa rubrichetta che compare in prima pagina appunto sul quotidiano torinese oggi è Parolex, Parolex, Parolex. In Italia puoi offendere chiunque, tranne la mamma e il marchio, non sempre in quest'ordine. È bastato che Renzi e Alfano definissero gli scasse vetrine di Milano figli di papà con Rolex perché qualcuno prendesse cappello. Non i figli di papà, ma la Rolex, che ha comprato una pagina di pubblicità per chiedere al governo una rettifica formale. La polemica è nata dalla foto che ritrae una ragazza con il cappuccio in testa, la bomboletta in mano e l'orologio incriminato al polso. Ma sarà vero Rolex? La preoccupazione dell'amministratore delegato dell'azienda è comprensibile. Il Rolex autentico è un oggetto esclusivo del desiderio. Che diventi un regalo al figlio dell'ex ministro Lupi non infice la sua natura pregiata, anzi. Mentre ritrovarlo al polso di una black block gli toglie senz'altro valore. In compenso, la comprovata falsità del Rolex ne toglierebbe alla ragazza incappucciata. Se hai un Rolex tarocco è perché non puoi permetterti uno vero e quindi ti dimostri comunque tratta da un bene di lusso capitalista che in teoria dovrebbe farti schifo. Non sei ideologicamente contro il Rolex, sei contro il fatto che l'abbiano gli altri e tu no. E questa è una forma di comunismo parente dell'invidia che in Italia conosciamo bene. Questo tema, questo argomento che appunto è stato ripreso da tutti i giornali e non soltanto per avviso pagamento ma anche con vari articoli, ci dà lo spunto per, diciamo, tornare sulla vicenda dell'Expo, perché qui il tema della manifestazione che poi ha avuto al suo margine le devastazioni che ne hanno oscurato anche i contenuti in qualche modo, era una manifestazione pacifica indetta da quelli che non sono d'accordo con come è stato impostato l'Expo, e ci dà lo spunto per diciamo, tornare sui temi, su uno dei temi fondamentali che era al centro della protesta di quella manifestazione, cioè il ruolo delle grandi multinazionali che sono pienamente presenti in questo appuntamento, che dovrebbe essere quello invece destinato a fare il punto sui problemi dell'alimentazione mondiale. E c'è un grande articolo sul Corriere della Sera di Dario Di Vico che si intitola «Multinazionali non sono tutte uguali, responsabilità e marketing a Expo». Nelle chiacchiere da metropolitana, tornando da Rho, il tema del rapporto tra multinazionali ed Expo occupa sempre un posto centrale. Tra i visitatori con figli minorenni che hanno affollato il ristorante di McDonald's e il padiglione della Lindt, gli intellettuali politicamente corretti storcono il naso per una contaminazione che non avrebbero voluto. Nel mezzo ci sono le nostre multinazionali, Barilla e Ferrero in testa. La prima ha avuto un ruolo decisivo nell'ispirare la Carta di Milano. La seconda, diversi padiglioni sparsi qua e là. Poi c'è un'altra corporation che fa discutere più delle altre, ed è l'americana Manpower, che organizzando le selezioni per assumere i lavoratori dell'Expo è entrata a gioco forza nel mirino del rapper No Global. Dunque il tema delle multinazionali sarà sicuramente divisivo, ma se l'Expo mette queste cose non le prende di petto, è destinata a restare una piccola Disneyland nella cintura milanese. Gli organizzatori sono convinti che il rischio vada corso e parlano di una triangolazione necessaria, ovvero di un equilibrio dialettico che si deve stabilire tra le istituzioni, le associazioni non profit e le imprese. Per questo hanno invitato i tre amministratori delegati di Coca-Cola, Nestlé e McDonald's. Noi italiani, prosegue Di Vico, abbiamo un rapporto contrastato con le multinazionali. Da una parte vogliamo attrarle, ma poi le consideriamo ingombranti e predatorie. Qualcuno riesce, grazie ai prodotti, a far breccia nel nostro cuore e quindi ci dimentichiamo che Apple o Ikea, siano Yankee o Scandinave, entrano a far parte del nostro quotidiano e non escono più. Altri non ce la fanno, magari solo perché hanno prodotti di minor fascino o perché, come le agenzie vengono accusate dai No Expo di trattare il lavoro come fosse merce. L'Expo, insiste Di Vico, è il luogo giusto per far vivere queste contraddizioni, e se i CEO, cioè i manager delle grandi corporation, capiscono che ha senso venire a Canossa, possono scaturire delle sintesi interessanti. L'amministratore delegato di McDonald's Italia, Roberto Masi, ogni volta che gli capita di parlare sostiene che sta spostando il budget degli acquisti tutto verso l'Italia e aggiunge che nei suoi menù ha inserito pasta, frutta e verdura, ovvero la summa della dieta mediterranea. Persino Coca-Cola avrebbe intenzione di aumentare gli acquisti in Italia di arance siciliane, e quanto a Barilla, il principio è che il grano si compra là dove si produce la pasta, vale per l'Italia ma anche per la Turchia, la Grecia e gli States. A Eno Global tutte queste appariranno buone intenzioni e niente più. Di vero c'è che finora le multinazionali non hanno firmato la carta di Milano, e questo è un fatto. Sulla Stampa c'è un articolo a proposito di multinazionali che in questo filone vale la pena di sottolineare, che dice che McDonald's è finita nel mirino del fisco dell'Unione Europea perché non avrebbe pagato 1 miliardo di tasse. Un altro gigante americano nei guai in Europa dopo Google, Microsoft e Apple. A denunciare le presunte pratiche fiscali scorrette di McDonald's sarebbero state 3 federazioni sindacali europee. Sempre in materia di Expo troviamo sul Giornale un articolo sui costi, ma non i costi della manifestazione, i costi per chi va a visitare questa esposizione. La visita dell'Expo per una famiglia di 5 persone costa 300 euro, c'è scritto a pagina 18 del Giornale. Ecco il conto del tour dell'esposizione milanese. Padre, madre e 3 figli pagano come un weekend. I prezzi sono da bar del centro, e prima di mettersi in cammino meglio verificare quanto si può spendere. E poi qui c'è una tabellina, alcuni numeri. 99 sono gli euro che si spendono per i biglietti madre, padre e 2 figli, a cui si aggiungono 10 euro per il piccolo, quindi alla fine sono 109. 25 sono gli euro che la famiglia spende per fare avanti e indietro in metropolitana da Ro a Pero. E poi 8,90 euro il costo in euro per una piadina al formaggio, 6 euro per comprare un panino e 13 euro per un piatto. Quindi insomma una cosa a quanto pare non proprio così a buon mercato. Sul Corriere della Sera di oggi c'è un editoriale di Ernesto Galli della Loggia che affonda su un tema che è un tema che ha a che vedere con il cambiamento della prospettiva da cui si guarda questo paese, e cioè il nuovo conservatorismo e che cosa nasconde questa nostalgia che si sta diffondendo secondo Galli della Loggia in Italia, e che tira in ballo anche l'idea stessa di destra e di sinistra. Il nuovo sentimento conservatore, scrive Galli della Loggia, nasce dal desiderio di recuperare valori solidi. Siamo nostalgici, per esempio, dice Galli della Loggia, dello Stato, inteso non come astratto feticcio, ma come quell'insieme di organi e funzioni di controllo e di vigilanza preziosi al centro come nelle periferie. Nostalgici di quello Stato che non si era ancora rassegnato all'inefficienza dei suoi uffici e all'abituale protervia dei suoi dipendenti, che nei ministeri e altrove non aveva dato tutto il potere alle lobby interne ai sindacati, quello Stato che non aveva ancora deposto quasi per intero la sua sovranità nelle fauci del mostro freddo di Bruxelles e neppure si era ancora arreso ai cacicchi regionali e ai voleri di qualche capetto dei territori, che non aveva ancora deciso di dismettere sempre e comunque ciò che è pubblico solo per rimpinguare, come poi si è visto, i portafogli dei privati. Nostalgici dello Stato, della Banca d'Italia, delle sovrintendenze, dei provveditorati, del genio civile, dell'Ufficio Geologico Nazionale, delle prefetture, dello Stato insomma rappresentato da quelle amministrazioni che per un secolo e mezzo ci hanno consentito una convivenza in fin dei conti decente, riuscendo bene o male a disciplinare il nostro anarchico frazionismo e il nostro scarso rispetto delle leggi. La nuova Italia conservatrice Lo è dunque perché la nostalgia alla fine è sempre anche desiderio di conservare. Ad esempio, conservare una scuola capace di tenere a bada le famiglie e di mantenere la disciplina, con insegnanti bravi, consci del proprio ruolo e capaci di farsi ubbidire, con regole non destinate a mutare ogni 3 anni, con programmi non pronubi alle novità, quali che siano, alla sperimentazione, all'inglese, alle lavagne elettroniche, al mondo del lavoro, additati come altrettanti orizzonti supremi di ogni programma educativo. Una scuola ideale che forse non è mai esistita, ma la cui immagine di fronte alla rovina presente si rafforza ogni giorno di più come una irrinunciabile dovere essere. O ancora conservare le nostre città, libere dalle movide, dai pub, dalle troppe pizzerie, al taglio dei troppi negozi alla moda che chiudono dopo appena un paio d'anni, ma non senza aver decretato nel frattempo la scomparsa dalle vie di barbieri, di fiorai, di ciabattini e librerie. Ma c'è dell'altro e di più, mi pare, in questa piega, chiamiamola pure conservatrice, che sta prendendo una parte dell'opinione pubblica orientata finora diversamente. C'è la convinzione, ad esempio, che si debba ritornare ad onorare dimensioni antiche come le buone maniere o il senso comune, un minimo rispetto per i ruoli e le gerarchie, per il merito. E di destra tutto questo? E di destra voler norme non cervellotiche, controlli efficaci, interessi collettivi tutelati, chiedere attenzione per quanto rappresenta la nostra identità umana e storica, volere un'atmosfera culturale meno succuba alle mode dei tempi? È solo uno sterile rimpianto, si chiede Gali della Loggia, corrisponde alla richiesta di cose delle quali non compete occuparsi a chi governa? Questo è forse ciò che pensano coloro che vivono nell'acquario della politichetta montecitoriesca. Prima di ogni altra cosa, che sbagliano perché costoro, perché, dice Gali della Loggia, la Seconda Repubblica è stata un fallimento totale. Con i suoi D'Alema, i suoi Berlusconi, i suoi Bossi, i suoi Prodi e la compagnia bella, con tutti i suoi partiti e con tutte le sue scelte politiche che volevano essere di rottura o comunque diverse rispetto al passato e che invece non hanno portato a nulla. E poi e soprattutto che dalla Seconda Repubblica non si esce né a destra né a sinistra, per adoperare un lessico antico, si esce invece con una ridefinizione profonda di ciò che è di destra e di ciò che è di sinistra, dove in certi casi si può essere conservatori stando a sinistra o temi di destra possono essere fatti propri della sinistra. E ciò di cui si è accorto, grazie alla sua età e al suo fiuto, Matteo Renzi, ed è per questo che egli sta riportando una vittoria dopo l'altra, mentre i suoi avversari interni balbettano sul nulla e dalle altre parti si agitano soltanto dei fantasmi o degli inutili masanielli. Questo è secondo me un articolo che è destinato a fare molto discutere, perché effettivamente entra proprio nella carne viva di quello che sta succedendo oggi in Italia e anche nei rapporti fra la destra e la sinistra, e dove tutto sta cambiando. Tutto sta cambiando, per esempio la crisi della destra, che è una crisi, diciamo, che qualcuno giudica irreversibile, sta provocando sconquassi e anche dei progetti, no? Berlusconi, per esempio, adesso avrebbe in testa di dare una ulteriore svolta al suo partito, facendolo diventare il grande partito repubblicano italiano, no? Per contrastare il Partito Democratico. Ed è per questo che sul foglio di Giuliano Ferrara oggi possiamo leggere un'interpretazione del tutto diversa da quella ormai, diciamo, comune, che riguarda la riforma elettorale. Un articolo in cui, diciamo, paradossalmente si descrive questo Italicum come la legge perfetta per creare un'alternativa, e infatti qui si spiega come il CAV, che sarebbe Berlusconi, può costruire attorno a questa legge un centrodestra vincente. E su Via prima o poi ci arriveranno, scrive il Foglio, e forse qualcuno c'è già arrivato. Di sicuro Silvio Berlusconi lo pensa da tempo, anche se per ovvie ragioni non lo può ancora dire. Ma una volta esaurito il goffo dizionario delle sciocchezze elettorali, fascismo, golpe, dittatura, democratura, anche Forza Italia capirà quello che francamente ci sembra essere evidente, che l'Italicum è il miglior sistema elettorale che un centrodestra, che sogna di tornare competitivo, potrebbe pensare di avere per contendere la scena a Renzi. E spiega ancora questo articolo che nessuno impedisce a Forza Italia e compagnia di fare opposizione dura e pura a Renzi, con le regionali alle porte sarebbe anche un delitto non farlo, ma d'altra parte nulla dovrebbe impedire di osservare la realtà con un occhio più distaccato e capire che non c'è occasione migliore di quella offerta dal primo alla lista per creare un partito democratico di centrodestra. Quel contenitore che in questi giorni lo stesso CAB ha confidato di voler chiamare la versione italiana del Partito Repubblicano. E il cerchio si chiude. Sul Corriere della Sera si riporta, a proposito degli sconvolgimenti che stanno avvenendo nel sistema politico italiano, una dichiarazione di Ferruccio De Bortoli, che fino a sei giorni fa era direttore del Corriere della Sera, che ha detto, parlando a Di Martedì ieri sera sulla 7, che un partito della nazione fa venire i brividi. Se le cose fatte da Renzi le avesse fatte Berlusconi, probabilmente avremmo riempito qualche piazza, ha sostenuto. Ha bocciato anche l'Italicum, scrive questo piccolo articolo. Creerà un gigante contornato da cespugli, spero non un partito della nazione che mi fa venire i brividi. E se in Italia i problemi politici non finiscono di provocare dei cambiamenti anche tumultuosi all'interno dello scenario, la Gran Bretagna non è da meno, si sta andando verso le elezioni e il giornale, appunto il quotidiano Libero, scrive in una pagina interna che Londra è divisa fra cinque partiti e che sembra l'Italia di 30 anni fa. Conservatori e laburisti sono ancora testa a testa, ma poi ci sono tante altre formazioni, i liberali, i verdi, ed è un gran pasticcio, scrive Alessandro Carlini, tanto che già si parla di nuove elezioni con il proporzionale, quindi addirittura la Gran Bretagna, che è la patria maggioritaria, sarebbe pensando di fare marcia indietro. Il Fatto Quotidiano, come avevamo detto prima in occasione della lettura delle prime pagine, attacca Renzi su vari fronti. Uno di questi è l'uso dell'aeroblu per andare a Bolzano, e accusa il giornale di Marco Travaglio che Renzi va a prendere due aeroblu con corte e deputati al seguito, e accusa sostanzialmente per un tour, quello che sarebbe un tour elettorale, non una visita ufficiale. Fassina, poi c'è sempre nella stessa pagina un articolo che cita una dichiarazione di Stefano Fassina, il quale, secondo cui oggi non si ricandiderebbe più in questo Partito Democratico, sempre in tema di elezioni locali, che sono quelle che tengono banco su molti giornali. C'è una inchiesta che continua su Repubblica a proposito del ruolo degli alleati, in particolare del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ex viceministro, che si sta candidando appunto alle elezioni regionali in campagna per il centro-sinistra, per il Partito Democratico, e c'è un elenco di suoi alleati, di candidati nelle sue liste, che fa scrivere a Concita Sannino un articolo titolato "Fascisti indagati, ex berlusconiani, tutti in lista con lo sceriffo De Luca". Il candidato del centro-sinistra aveva detto: "Non accetto spezzoni del vecchio ceto politico, ma a suo sostegno ora ci sono numerosi impresentabili", ecco le loro storie. E c'è una lista veramente impressionante. Si comincia con il sostegno di Ciriaco De Mita, 87 anni, sindaco di Nusco, e poi Alfonso Piscitelli, eletto con il PDL a Santa Maria a Vico, che ora è con De Luca, e poi Enrico Maria Natale, ex del centrodestra, poi anche Annalisa Vessella Pesacane, che ricordiamo essere stata anche amministratore delegato di una società pubblica per nome del Ministero dell'Agricoltura, contemporaneamente al suo incarico di consigliere regionale. Insomma, c'è di tutto. Ma nella stessa pagina c'è un'altra notizia che ha soltanto Repubblica, un articolo firmato da Giuseppe Baldessaro che spiega che a Platì, una città della Calabria, un comune vicino a Reggio, nessuno vuole fare il sindaco. E anche questa volta, scrive Baldessaro, nulla di fatto. Alle comunali non si è presentato nessuno. Nessuno vuole fare il sindaco. La comunità di Platì è destinata ad altri mesi di commissariamento, ad un altro lungo periodo di democrazia incompiuta per insipienza dei partiti e sfiducia nelle istituzioni. Tranne qualche breve parentesi, è così dal 2003, da quando l'operazione Marin della DDA di Reggio Calabria la portò all'arresto dell'allora sindaco Francesco Mittica, del suo vice e di una manciata tra assessori e consiglieri comunali. Nel 2006 venne sciolto il consiglio comunale, quindi l'arrivo del commissario con il compito di governare il paese fino al 2009. Dopo di loro il ritorno alle urne e l'elezione del sindaco Michele Strangio, durato in carica solo 2 anni prima di dimettersi, pochi mesi dopo, a marzo del 2012, il nuovo scioglimento per l'infiltrazione dell''Ndrangheta. Da allora ogni elezione è stato un fallimento, come nel maggio del 2014, quando l'ex sindaco Mittica presentò una lista che però venne bocciata dagli elettori che si presentarono al seggio in poche centinaia, soltanto il 25% su 3.500 aventi diritto al voto. Beh, insomma, c'è veramente da farsi venire i brividi, come i brividi sono venuti anche a sicuramente anche all'ex direttrice dell'unità e ai suoi, diciamo, successori, per la verità, quindi Concita De Gregorio e Claudio Sardo e anche Luca Landò, che si sono visti recapitare delle richieste economiche veramente da capogiro. In fuga da debiti dell'unità pagano solo i giornalisti, il PD e solo si tirano fuori, cioè sono le cause per diffamazione che sono state mosse da soggetti e aziende che si ritenevano diffamate durante la loro gestione. Siccome adesso di fatto non esiste più un editore, allora si stanno rivalendo contro i direttori, e questo è un problema enorme non soltanto per l'unità, ma insomma anche per quello che può, diciamo, capitare alla stampa nel suo complesso. E la cosa impressionante è che il fatto più eclatante è che sia stata pignorata addirittura la casa di Concita De Gregorio. E l'articolo di Sebastiano Messina sulla Repubblica, una pagina intera, spiega proprio esattamente questo, che la De Gregorio si è vista accollare una quarantina di cause per risarcimento, mentre Sardo ne ha una dozzina e Landò ne ha altre 7. Quindi è una situazione che ha indotto la Federazione della Stampa a chiedere un immediato intervento legislativo. C'è una notizia sul Corriere della Sera che dà conto di come si stiano agitando le acque nel Parlamento, anche per la discussione a proposito dell'abolizione dei vitalizi ai condannati in via definitiva. E questo è un caso che sta agitando il Palazzo da un bel po' di tempo e non si riesce ancora a capire che direzione può prendere un provvedimento che una tagliola che in sostanza sospenda o tolga il vitalizio, l'assegno vitalizio agli ex parlamentari che sono stati raggiunti da condanne definitive. E il questore di Palazzo Madama del Movimento 5 Stelle, Laura Bottici, è preoccupata. Secondo indiscrezioni, dice, sembra che siano state fatte alcune modifiche e introdotta una sospensiva al provvedimento, insomma, diciamo, a qualsiasi tipo di provvedimento. In sostanza, secondo questa versione, dice ancora la parlamentare del Movimento 5 Stelle, il condannato che fa richiesta di riabilitazione può riottenere il vitalizio, e non solo. Pare siano stati eliminati alcuni reati come l'abuso d'ufficio e molti condannati, insiste ancora il questore del Senato, hanno già svolto e ottenuto la riabilitazione, quindi non sarebbero toccati dal provvedimento. Io credo sia necessario dare un segnale chiaro, non fare una battaglia d'immagine. quando ci siamo riuniti l'ultima volta eravamo d'accordo tutti a parole, ma poi servono i fatti.